cultura che non ti aspetti.
È una buona sera, bentrovati, è arrivato il fresco, è arrivata la pioggia, evviva! Al microfono con voi per una nuova puntata di K, Natasha Fioretti. Bentrovati, questa sera torneremo subito in apertura a Venezia per parlarvi di cinema, di film in concorso. Lo faremo naturalmente con il nostro Alessandro Bertoglio, che sarà in collegamento dalla Laguna Veneziana. Stamani i giornali, i siti di informazione ci raccontavano della coppia più sexy e appassionata di Hollywood, Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti del film Bunker. Vedremo quali film e ospiti Alessandro Bertoglio invece ha scelto per noi. Parleremo sicuramente di Mask, questo ve lo dico, di Alex Gibney, perché è lui l'autore del documentario che ricostruisce l'ascesa dell'uomo più ricco del mondo, incapace di provare empatia e padre di 14 figli nati da 4 relazioni diverse. E se scoprirete più avanti perché, ve lo dico e un po' ve lo svelo anche già, perché una di loro, Vivian Winson, dunque una delle figlie di Musk, è la star della nuova campagna fashion di Desigual, campagna fashion che porta questo titolo, nata per disobbedire, in cui proprio la figlia di Elon Musk si prende gioco dell'intelligenza artificiale. E se i figli sono per sempre, anche le storie non ti mollano mai. Come e perché ce lo faremo dire dallo scrittore Andrea Vitali. Con Philippe Blanc invece presenteremo la nuova stagione di Storie sulla nostra RSI, mentre alle 18:05 o giù di lì parleremo questa sera di libri introvabili, inventati, inesistenti, incompiuti, che però non si spiega come sia possibile, sono i protagonisti di una nuova mostra che proprio oggi si inaugura alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. E poi in chiusura questa sera con il nostro Roberto Scarcella, protagonista di K e Spalla, una delle nostre voci di K e Spalla, parleremo di sport, di tennis in particolare, ma non soltanto, ma c'è stato il ritorno di Alcaraz e proprio il suo ritorno ci permetterà di aprire una riflessione sui ritmi sempre più forsennati dei calendari sportivi. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, 079 382 6765. Noi iniziamo sempre come sempre con la musica di Rete 2, quella selezionata dal nostro Corrado Antonini. Vi preannuncio che anche questa sera abbiamo una scaletta frizzante e iniziamo con Anna Carla Masa e la sua Atomar Caffè.
Un bouquet de fleurs que jamais n'entre les bras. Fleurs en moyen, novembre tropical. Un bouquet de fleurs que je veux t'offrir à toi, mi amor. Dis-moi si tu as aimé le café que je t'ai apporté. Baby, en Havana, à tomar café, à tomar café, à tomar café. Yeah.
ed era Anna Carla Masa con questa A Tomar Caffè che ha aperto la nostra serata insieme, la nostra puntata di K di questa sera. E noi, come vi dicevo, andiamo subito in apertura a Venezia, al Festival del Cinema, dove ad attenderci c'è il nostro Alessandro Bertoglio, che subito saluto e accolgo. Buonasera Alessandro.
Buonasera Natascia e buonasera a chi ci ascolta da Venezia.
E allora è sempre un piacere. Svizzera, ovviamente. Ecco, e la prima curiosità intanto è: ma anche a Venezia piove oppure c'è bel tempo?
Allora, stamattina ha piovuto, il che ha fatto alzare l'umidità a livelli stratosferici. Adesso si è rannuvolato tutto e tra poco ci aspettiamo la seconda ondata, speriamo un pochino più consistente per cancellare definitivamente
questo caldo.
Il caldo asfissiante di questi giorni.
Esatto, per respirare un po'. E allora, ieri a Venezia mi sembra di aver capito che è stata un po' la giornata di Penelope Cruz e Javier Bardem, che sono protagonisti del film di Florian Zeller, Bunker. Oggi invece qual è stato un po' il protagonista della giornata, il film atteso, dei film in concorso naturalmente?
Beh, ovviamente oggi il film principale è Dau, perché è un film chiacchierato fin dall'inizio del festival. A questo proposito dovremmo avere anche un piccolo frammento nel quale il direttore artistico ci spiega perché, che sentiremo tra poco. E ovviamente poi c'è anche Un Bon Petit Soldat, il film in concorso con una straordinaria Alba Rohrwacher, del quale non possiamo ancora dire molto perché passerà questa sera e c'è un embargo, però sì, possiamo dire che Alba Rohrwacher è veramente straordinaria. Dau invece possiamo già raccontarvelo, perché è un film importante. Io comincerei da quei 40 secondi che ci ha regalato,
certo,
Alberto Barbera.
Allora ascoltiamolo.
È stata montata una polemica assolutamente assurda, perché intanto il film non è russo. Il film è diretto da un regista che ha rinunciato alla nazionalità russa, che è di nazionalità inglese e israeliana, che ha lavorato per quasi 20 anni in Ucraina, che ha fatto un film, come dire, anti-putiniano nella maniera più assoluta, rivendicando il contrario, come dire, la libertà degli individui. E quindi non capisco la ragione di questa polemica rispetto a quello che è invece un grande film sulla necessità per gli individui di difendersi dalla violenza dei regimi totalitari.
Alessandro, quindi insomma polemiche che sono nate, diciamo, e non sono fondate, però alla fine mi sembra di capire.
Sì, perché tu vedi una bandierina su un film e senza vederlo cominci già a parlarne, di solito questo succede in termini denigratori. In realtà il film di Ilya Tsarnovsky, così si chiama, spero di averlo pronunciato piuttosto bene, è un film importante, intanto anche per la lunghezza, perché sono 195 minuti con un intervallo all'interno scelto, posizionato direttamente dal regista. Poi perché è anche un esperimento di realizzazione cinematografica, perché lui ha costruito un set laboratorio dove ha fatto vivere praticamente gli attori che partecipavano a questo film come se fossero veramente coinvolti nella scena, che si svolge all'Università di Kharkiv in Ucraina, dove tutta una serie di scienziati, di fisici, insegnano e lavorano, e il governo dell'Unione Sovietica vorrebbe che realizzassero prima un radar per poi dopo arrivare, come succede, alla costruzione della bomba atomica. E il protagonista è un premio Nobel per la fisica, Lev Landau, da qui il soprannome Dau, che è di origine greca, e appunto il regista ha scelto un direttore d'orchestra greco con pochissima esperienza cinematografica per interpretare il protagonista, che insomma riesce piuttosto bene nell'intento. È un film visivamente bello, un po' complesso, con le due parti che sono molto differenti fra di loro nella fruizione da parte del pubblico, però sicuramente è un film molto importante e chissà che non lo vedremo poi sabato premiato con qualche animaletto.
Ecco, allora invece io annunciavo nel sommario di K questa sera, Alessandro, che c'è anche il documentario di Musk, di Alex Gibney, e tra l'altro c'è anche la figlia di Elon Musk che è protagonista, una dei figli insomma, di questa campagna Desigual contro l'intelligenza artificiale. Fa un po' sorridere, c'è il documentario a Venezia e esce anche questa campagna, ha dell'ironia, ma insomma il documentario com'è? Ci risvela qualcosa di nuovo, qualcosa che non sapevamo?
Allora, sì, comincio con un piccolissimo spunto di attualità. Per chi volesse vederlo, Mask sarà in programmazione anche allo Zurich Film Festival il 27 di settembre, per cui parliamo di cosa che il nostro pubblico, volendo, può andare a vedere anche fra pochi giorni. E sì, è un documentario, anche questo, di 4 ore, come avevamo accennato l'altro giorno, dove la vita di Elon Musk viene raccontata ad episodi, quindi capitolo per capitolo tematizzato. E forse questo è uno dei piccoli problemi che ha questo documentario, perché ti costringe a dei balzi temporali seguendo gli eventi che hanno segnato la vita di quest'uomo, che ricordiamolo è il più ricco del mondo, ha un patrimonio di circa 3 miliardi di dollari e ha anche tutti i suoi vizi, le sue stranezze. Ha fatto anche delle cose positive, perché secondo me il lavoro che ha fatto con SpaceX è assolutamente una cosa geniale, da grande imprenditore, però poi ad esempio il suo bisogno di voler essere il capo di tutto, a cominciare da Tesla, del quale in realtà lui è entrato in possesso comprando le azioni, o a il discorso che si faceva anche prima dei figli, lui ne ha 14 ufficiali, altri non si sa. Perché nel documentario si spiega che appunto lui, quando trovava una donna in possesso di un certo livello di intelligenza, un certo QI, praticamente le chiedeva se volesse avere un suo figlio a pagamento, con una fecondazione artificiale, però 15 milioni di dollari per la donna, ovviamente con tutti gli accordi di riservatezza del caso, e per il figlio 100.000 dollari per i primi 21 anni per il suo sostentamento. E molte donne evidentemente hanno accettato, qualcuna poi si è pentita, come vediamo anche nel film.
Ma quindi dicevamo, 4 ore mi sembrano anche tante, si riescono a seguire le 4 ore del documentario oppure è difficile?
Guarda, sì, si seguono, perché comunque è un personaggio contemporaneo, un personaggio importante, è uno di quei personaggi che tra l'altro è proprietario del vecchio Twitter, di X, che basta che scriva un qualcosa sul social che è capace di indirizzare per alcuni giorni l'economia internazionale, quindi sicuramente è un film da vedere. Ci vuole un pochino di voglia proprio di andare fino in fondo, perché 4 ore sono decisamente fuori formato. Il film uscirà anche sulla piattaforma fra un paio di mesi, quindi chi non lo vedrà al cinema potrà vederlo anche lì, e forse la piattaforma, con la possibilità di mettere in pausa e riprendere, ti dà la possibilità di seguirlo un pochino meglio, perché 4 ore con l'attenzione concentrata sono tante.
Sì, tra l'altro mi viene in mente Elon Musk, che proprio qualche giorno fa, no, domenica, si è congratulato anche con l'AfD per la sua vittoria in Sachsen-Anhalt insieme a Trump. Ma noi restiamo sul cinema, restiamo sui film. Vogliamo ancora parlare di un film in particolare, Alessandro. Io dico solo il titolo, L'Estranea.
Sì, L'Estranea è un film di Paolo Strippoli, regista di 33 anni, di origine pugliese, ed è tendenzialmente un horror thriller, anche se poi ci sono tanti altri aspetti che entrano nella costruzione del film. Ed è la storia in pratica di una famiglia che a un certo punto, a causa di un trauma importante, entra in contatto con una figura misteriosa, appunto L'Estranea, interpretata da Leria Bruni Tedeschi, che sconvolge un po' pesantemente la vita di questa famiglia. Io mi azzardo a dire una cosa, il film ha un titolo internazionale che si chiama The Spiral, la spirale, perché è un film che ha una sua ciclicità al suo interno, e la coppia protagonista è quella formata da Jasmine Trinca e da Adriano Giannini, che sono una coppia della borghesia bene di Bari, al quale appunto capita questo incidente, chiamiamolo così, e si mettono in gioco vendendo un po' l'anima a questa estranea. Ho già detto troppo. però
abbiamo una sorpresa per chi ci ascolta.
Sì, abbiamo una sorpresa, perché nei giorni scorsi ho intervistato sia il regista Paolo Strippoli che Valeria Bruni Tedeschi, che è una donna affascinante, Lei ormai ha questo status che può dire tutto quello che vuole, può fare tutto quello che vuole e la gente la adora perché è veramente una signora meravigliosa e simpaticissima. E quindi vi offro l'ascolto di questi 4 minuti trascorsi insieme a loro.
Ma poi insomma possiamo anche dire un'attrice che interpreta sempre dei ruoli molto particolari, Alessandro.
Sì, molto sopra le righe. Poi dopo fa anche la regista, ha fatto un film un paio d'anni fa, presentato a Cannes, meraviglioso, per cui sì, è una donna nel pieno della sua carriera, però ascoltate l'intervista perché dice una cosa abbastanza curiosa su di lei, quindi ve
Bene.
la regalo volentieri.
Allora noi andiamo, Alessandro, grazie per essere stato con noi, una buona serata e buon proseguimento a Venezia.
Ah, posso
Sì,
chiudere
sì.
ricordandovi una cosa importante, che domani mattina in Alphaville potrete ascoltare l'incontro di Moira Bubola con Francesca Archibugi, anche lei regista di un film molto importante. Non voglio raccontarvi troppo, però vi consiglio di ascoltare domani mattina l'intervista. A
Grazie Alessandro, a presto.
presto!
Ti voglio fare una proposta. Guarda. La gamba di Ricci si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Niente più bagni al mare per un po' di tempo. All'inizio avrà male, poi neanche più male. Solo un ricordo lontano.
Questo film è un insieme di paure più o meno particolari, in realtà sono paure che ci accomunano un po' tutti. Sicuramente la prima in assoluto è la paura di perdere il controllo sulle cose della mia vita. Parla di una donna che si scontra con l'unica verità delle cose, ovvero siamo in mano al caos. Le cose accadono e non chiedono mai il permesso. E questo fa sempre paura, a me tanto.
Voglio che bruli tedeschi, lei è l'estranea, ha detto in questi giorni, in conferenza stampa, in interviste, che quel personaggio era un po' già dentro di lei.
Molto, molto dentro di me. No, aver paura per me, poverina, perché me lo porto dentro da quando, diciamo, non lo so, 3 anni forse. Perciò da tanti anni ho questa specie di abitudine a questa persona dentro di me che mi pone dei dilemmi, che mi obbliga a scegliere, dà l'illusione che possa avere il controllo sulle catastrofi, sulle non catastrofi, sulla realtà, sulla vita, sulla morte, sul proteggere gli altri. Invece tutto questo, ecco, questa persona io la conosco molto bene perché è dentro di me, diciamo che sono io dentro di me. Penso che il mio personaggio è un po' l'inconscio del personaggio di Jasmine. E perciò
È
è
un'interpretazione.
la mia interpretazione è quella che c'è qualcosa di psicanalitico in questo film. No,
È più una figura soprannaturale, una proiezione psicologica, una tentazione oppure una parte nascosta dell'essere umano?
io penso una parte nascosta dell'essere umano. Per me, per quanto mi riguarda, non tanto nascosta d'altronde, perché ne parlo, anzi mi fa bene parlarne, perché almeno e mi ha fatto anche bene fare questo film, perché le do voce, secondo me la cosa terribile è di soffocare le cose. E noi facendo dei film, recitando, insomma, o facendo i nostri film, abbiamo questa fortuna di dar voce alle nostre vergogne, alle nostre paure, alle nostre angosce. Di dar voce, cioè di invitarle, come dice Thich Nhat Hanh, invitiamo i nostri dolori dalla cantina a venire su nel salotto, diamoli spazi, diciamoli di accomodarsi sui divani dei salotti, dei nostri salotti interiori e diamoli voce. Non, no, più chiudiamo le porte, più urlano dietro, invece più gli diamo voce, più. Ah, allora anche questa signora che mi pone dei dilemmi, il fatto di darle voce in questo film a me mi fa bene perché l'accetto e accettare le nostre angosce.
Per me, sai, ogni volta che giochi col genere, soprattutto con l'horror, stai proiettando fuori dei mostri a cui dai carne, spesso grande, grazie a delle attrici o degli attori grandissimi. Ed è la bellezza di questo genere. Non è mai qualcosa, non sono mai i mostri, che vengono da un altrove, dal cielo o da sotto la terra. Vengono da dentro di noi e e davanti alla macchina da presa prendono corpo.
Dare voce alle nostre paure, alle nostre angosce, chi meglio di Valeria Bruni Tedeschi riesce a farlo? Qui l'abbiamo sentita perché è interprete dell'Estranea, questo film che appunto Alessandro Bertoglio, di cui ci ha parlato, che è in concorso a Venezia, film di Paolo Strippoli. 17-19 minuti, per noi è tempo di sgranocchiare, scusatemi, Anacardi, e di film continuiamo però a parlare. Continuiamo a parlare di film, in questo caso è un film documentario, perché questa sera alle 20.30 al Cinema Teatro Chiasso, in occasione della giornata internazionale dell'alfabetizzazione che c'è stata ieri, ci sarà la proiezione del film documentario dal titolo Le storie non ti mollano mai. È un lavoro della regista Paola Nessi e dello scrittore Andrea Vitali, che noi abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite. Buonasera, ben ritrovato Andrea Vitali.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, lei è spesso nostro ospite qui a Rete 2, anche i nostri ascoltatori e le ascoltatrici la conoscono, soprattutto conoscono bene le sue storie, i suoi romanzi, le ne ha scritti tantissimi, e conoscono ormai bene anche la sua Bellano. Ma Andrea Vitali, scrivere è una cosa, comparire in video un'altra, e lei mi sembra di poter dire che è una persona che non ama stare troppo sotto i riflettori. Com'è stato girare, essere protagonista di questo documentario?
Beh, credo che si intuisca anche guardando il documentario stesso, perché ci sono dei momenti di vero imbarazzo che non sono riuscito a mascherare. In realtà non le posso che dare ragione, prediligo di gran lunga, come dire, la chiacchiera a quattro occhi o con davanti un pubblico, oppure la chiacchiera radiofonica come stiamo facendo in questo momento. E però è stata, diciamo, la grazia, la tranquillità, la placidità di Paola Nessi, che ormai conosco molto bene, a convincermi che non fosse un'impresa così impossibile. E in effetti siamo arrivati in fondo, insomma, con dei risultati che poi non spetta a me giudicare. Però sono stato estremamente sincero, questa è una cosa che mi sento di garantire. Non ho cercato scuse anche nei momenti di maggior difficoltà.
È rimasto se stesso, è rimasto fedele a se stesso Andrea Vitali. Ma questo documentario racconta qualcosa in più dell'Andrea Vitali che siamo abituati a conoscere in veste di scrittore? C'è qualcosa che magari riusciamo a scoprire di nuovo oppure no?
Assolutamente sì, perché direi che per il 90% è legato alla privatezza, diciamo, della mia vita, scava anche, diciamo, nel passato, in vicende familiari, in emozioni particolari. Le storie, i romanzi, eccetera, restano un po' a margine del vero senso del documentario, che trova appunto il suo significato in quello, perché non avrei accettato un documentario dentro il quale autocelebrarmi, eccetera. Mentre è il racconto di una vita, e posso dire di una vita assolutamente normale.
Il racconto di una vita normale, che bellezza, però è anche vero che in questo modo chi la segue, perché la legge da tempo, ha così modo anche di andare a comporre un puzzle, insomma un mosaico che magari era incompleto per alcune parti, perché riesce a seguirla, come dice lei, nella sua vita di tutti i giorni, a vederla per quello che è. E tra l'altro, Andrea Vitali, lei si sta per mettere in viaggio per raggiungere il Cinema Teatro di Chiasso, perché lo dicevamo, si inizia con la proiezione questa sera alle 20:30, ma c'è anche un'intervista che precede la proiezione, sarete protagonisti lei e la regista Paola Nessi, e ci sarà, insomma, condurre con lo scambio la nostra storica collega di Rete 2 Cristina Foglia. Quindi si inizierà un po' prima delle 20:30, giusto?
Penso proprio di sì, perché l'appuntamento è per le 19:30 lì al Cineteatro di Chiasso, e quindi la chiacchiera precederà sicuramente la proiezione del documentario.
E quindi un'occasione ancora prima di vedere il documentario, insomma, di sentire anche, vedere da vicino Andrea Vitali e la regista Paola Nessi. Andrea Vitali, in chiusura, ancora un commento, insomma, su questa sua esperienza che ha fatto. Mi sembra di poter capire che è contento alla fine di aver accettato di stare sotto i riflettori, anche se appunto, come dicevamo, non è magari proprio la sua peculiarità.
Sì, sono contento, però posso aggiungere una cosa: non ne posso più di vedere quel documentario. Non ne posso veramente più.
Ma quando non si vuole essere troppo protagonisti, poi posso capirlo che magari alla fine diventa troppo, poi quando le cose anche si conoscono bene. Ma invece, per chi la segue, per chi ammira i suoi romanzi, le sue storie, invece sicuramente è una bella occasione. Allora, per chi fosse all'ascolto e ancora non se lo era segnato in agenda, l'appuntamento è per le 19:30 al Cinema Teatro di Chiasso. Andrea Vitali, allora buon viaggio e una buona serata.
Grazie e buon lavoro a voi, grazie infinite.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Quante storie abbiamo già raccontato questa sera, dal cinema alla musica, perché una storia ce la racconta anche Lou Reed in questa Hey Babe, Take a Walk on the White Side, che arriva l'anno 1972, questo secondo album della carriera solista di Lou Reed, disco prodotto da David Bowie, forse il suo maggiore successo, celebre la cover di Patti Pravo con il titolo I Giardini di Kensington.
K.
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare rigore. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto. Ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao a chi sbaglia a fare le strisce, a chi invece avvelena le bisie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto un sinistro. E c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti para la testa. Sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita è strana, è strana. Basta una persona, persona che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra. E c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao a chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo ha sul cuore una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema. E c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita l'è bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella che ti para la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita l'è strana, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa. Sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strade, basta una persona, persona che si monta la testa, è finita la festa, è finita la festa, è finita la festa.
È la vita, Valentina Cenni e Stefano Bollati con questo brano del 2022 tratto dall'album Via dei Matti numero 0, brano che ci ha riportati in studio qui a K. Una buonasera, un bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti, noi staremo insieme fino alle 18.30 e adesso invece è il momento di salutare e dare il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Philippe Blanc. Buonasera, bentrovato.
Buonasera, buonasera Natascia e alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
A Philippe Blanc è nostro ospite perché noi vogliamo parlare della nuova stagione di Storie. La prima puntata è andata in onda domenica scorsa e appunto è iniziata la nuova stagione. C'è un appuntamento importante questa sera, a maggior ragione siamo molto contenti di avere Philippe qui in studio perché insomma tra qualche ora si parte. Di che cosa si tratta? Cosa succede questa sera al Lux di Massagno?
Questa sera appunto faremo un'anteprima di un documentario intitolato La guerra di Yevhen, che racconta la situazione in Ucraina oggi, a dire la verità, l'inverno scorso. Abbiamo girato, abbiamo fatto le riprese l'inverno scorso Però un po' come la caratteristica, cioè come un po' facciamo storie, a volte noi appunto gettiamo lo sguardo anche fuori dal Ticino, a volte siamo dentro, a volte siamo fuori dal Ticino, però lo facciamo sempre attraverso un personaggio, attraverso la vita di un personaggio. Noi entriamo nella sua vita, entriamo nella sua realtà, e questa vita poi la trasformiamo in un racconto. È il caso della guerra di Yevhen, dove noi seguiamo e viviamo con lui per più di un mese in Ucraina. È dicembre del 2025, periodo anche il più delicato e più difficile, perché le temperature scendono a meno 20, meno 15, meno 20 gradi. E chi è Yevhen? È un ex veterinario ucraino di 56 anni che, nel momento in cui scoppia la guerra, mette al sicuro la famiglia, quindi la moglie e la figlia, a Ginevra. E lui torna in Ucraina, sulla linea del fronte, come volontario, per aiutare chi non riesce a fuggire, quindi chi è in pericolo e non riesce a fuggire. E cosa fa? Prende delle auto, ha venduto 50 maiali a un certo punto per acquistare un'altra auto, perché poi regolarmente queste auto vengono colpite. Vengono colpite, perché la cosa incredibile è anche questa, che lui, nonostante stia lavorando per un'organizzazione umanitaria, a un certo punto diventa un bersaglio. E quindi lui rischia quotidianamente la sua vita per andare a salvare delle persone, spesso gli anziani, quelli che non riescono nemmeno più a spostarsi e a lasciare le loro case prima che vengano colpite, certo. Distrutte.
Sì. Certo, quindi Filippo, una storia di grande coraggio, mi sembra di poter dire, sì. Che appunto questa sera verrà raccontata. A che ora è l'appuntamento al Lux?
Al Lux questa sera alle 20:30, in compagnia tra l'altro degli autori, Marco Gualazzini e Daniele Bellocchio, che sono stati appunto con Yevhen sul campo, e poi ci sarà anche tutto il team che ha collaborato a questo progetto, il compositore che ha fatto le musiche, il montatore.
Quindi insomma un'occasione per, come dire, vedere da vicino una storia come questa. Poi si potrà vedere naturalmente anche in televisione domenica prossima, ma un'altra cosa invece vederla sul grande schermo, un'altra cosa vederla anche con gli autori, quindi provare anche da vicino, penso, delle emozioni forti che una storia come questa può dare. E Filippo, dicevi prima, storie, racconta storie di vita, un po' dentro il Ticino, un po' va fuori. La prima puntata era dentro il Ticino, era il Giro d'Italia che è passato dal Ticino, da Bellinzona in particolare, che si era colorata di rosa, quindi quella è stata la prima. Però forse un'altra delle caratteristiche di questa nuova stagione, poi le altre dirai naturalmente tu, è un po' anche quella degli inediti che proponete, no? degli sguardi un po' inediti che in questa stagione insomma proponete in televisione.
Sì, sono spesso, pensando a questo, abbiamo la storia Matmark, la tragedia di Matmark. Nel 65 una parte del ghiacciaio dell'Alalin nell'Alto Vallese, no? Dopo Sassalmaghel, si staccò e travolse le baracche dove un centinaio di operai stavano lavorando alla più grande diga al mondo in terra, no? Ed erano lì appunto per costruire. Morirono 88 persone, ecco. Qualche anno fa sono stati desecretati gli atti, noi abbiamo potuto metterci mano e ridare una lettura di quella sentenza che venne considerata quantomeno controversa, perché 17 imputati, tutti assolti, e noi abbiamo la testimonianza del figlio di uno dei giudici che si occupò di quel caso, che ci racconta che suo padre, dopo quel processo, allora, si ammalò, entrò in depressione e morì con il rimorso di non essere riuscito a fare giustizia. Perché poi noi troviamo dalle carte, e questo è un po' un'anticipazione, ma noi troviamo, il figlio del giudice ritrova tra le carte del padre degli appunti in cui, secondo lui, quattro almeno dovevano essere, o sarebbero dovuti essere, condannati per omicidio colposo.
E Filippo, una curiosità, pensando un po' alla cifra di storie, lo dicevamo, quello di raccontare da vicino delle vite particolari, spesso anche vite di persone che si trovano davanti a delle situazioni limite, come abbiamo detto adesso anche questa storia dell'Ucraina. Ecco, come si costruisce un racconto che alla fine riesca a mostrare la difficoltà senza però trasformarla in spettacolo? Come ci si riesce? E poi un'altra domanda, prima parlavamo delle storie che non ti mollano mai, dice Andrea Vitali, no? C'è una storia che non ti ha mollato mai, c'è una storia in particolare che hai raccontato nella tua lunga carriera? Di questo, tu di documentari ti occupi da tempo, ne hai fatti tanti, ecco, c'è una storia che ti è rimasta incollata?
Parto da questa domanda. Si costruiscono anche legami, rapporti umani, e quando fai questo tipo di lavoro, soprattutto entri in relazione con qualcuno, costruisci un legame poi di fiducia, perché entri nell'intimità delle persone, e quindi al primo posto sempre metti la fiducia. C'è un patto che si crea, no, tra le persone, che non finisce nel momento della messa in onda, e quindi poi tante situazioni ti coinvolgono anche dopo, e certi rapporti rimangono. Io penso, c'è uno in particolare che ha segnato molto la mia carriera, ma anche la mia vita, che è quel documentario inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. E lì, per esempio, ci sono dei protagonisti con cui ci sentiamo ancora. Lara, alta donna, è la donna che è rimasta vedova con tre figli piccoli. E il marito è rimasto appeso, no? Nel camioncino che trasportava appunto della merce, è rimasto appeso sul ponte, morto. E quella è una situazione delicata. Era già delicata allora e poi continua ad esserlo, ma... Certo. Non si chiude con la proiezione del documentario, no? Questa parte, tutto questa relazione continua.
Quindi davvero storie che non ti mollano mai. E l'altra domanda ancora la ripropongo, anche se adesso abbiamo pochi minuti, ma ecco, qual è la capacità, la vostra capacità a storie di raccontare appunto storie al limite, storie difficili, senza però appunto andare nella spettacolarizzazione, che è un po' anche quello che forse tu dicevi anche adesso, un po' il patto di fiducia anche c'entra.
Esatto, sì.
Perché,
sì.
No?
Sì, questo... è proprio questo, no? Prima... c'è un patto di fiducia, c'è un patto, cioè sai che entriamo, è la condizione per poter entrare nella vita delle persone, perché poi sai che diventeranno una storia, no? Quella, certo. Quella vita lì diventerà un racconto, no?
Certo.
E quindi devi averne cura. Devi avere una certa sensibilità.
Una certa professionalità.
Certo.
No?
E a volte anche poi prendere un po' di distacco per essere lucido e capire, no, quali sono le implicazioni,
certo,
no, di tutto questo. Perché è chiaro che c'è un'esposizione, no, anche della vita, dell'intimità, no, e della sfera anche privata, sì, diciamo. E di questo dobbiamo tenere conto. Quindi c'è prima, diciamo, l'obiettivo non è quello di uscire con uno scoop o con qualcosa di sensazionale, ma quello di raccontare una storia che sia autentica e che renda giustizia.
E allora, la nuova stagione di storie è cominciata, l'abbiamo detto, domenica scorsa, quindi il prossimo appuntamento è per prossima domenica alle 20.40 sulla 1. Questa sera però si parla di Ucraina al Lux alle 20.40, lo abbiamo detto prima, e poi c'è tutta una stagione da scoprire.
Alle 20.30 stasera.
Alle 20.30 questa sera c'è poi tutta la stagione da scoprire. Io ringrazio Filippo Blanc, che è volto, anima di storie, ma soprattutto anche giornalista, produttore, regista. Grazie Filippo per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi. Yeah. Now I am.
E abbiamo ascoltato Simona Severini e Jacopo Ferrazza con questa Black Crow del 2025, un brano tratto da Dream Scenario, questo è il titolo dell'album, album di questo duo formato appunto dalla cantante Simona Severini e dal contrabbassista Jacopo Ferrazza. E Dream Scenario è il primo progetto discografico dell'inedito duo, nato nell'ottobre del 2022 durante la realizzazione di una serie radiofonica di Biscrom dedicata a Joni Mitchell, andata in onda proprio qui sulla nostra Rete 2. Il duo affina il proprio repertorio durante una residenza artistica presso il Centro di Produzione Adriatico per poi entrare in studio di registrazione nel gennaio 2025. E il titolo dell'album trae ispirazione dall'omonimo film di Christopher Borgli, storia di un uomo che si ritrova a scomparire nei sogni di persone a lui estranee fino a essere riconosciuto nella realtà. E Dream Scenario parla infatti di ciò che accade quando dormiamo, come portiamo nel sogno ciò che viviamo da svegli, così nella veglia riportiamo ciò che il sogno ci ha lasciato. Ma che meraviglia! 17:53 minuti, noi andiamo con i pensieri in libertà. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Vivian Wilson, classe 2004, 1,2 milioni di follower su Instagram, tra cui anche la Süddeutsche Zeitung, per dire. Influencer e modella, ha debuttato quest'anno alla New York Fashion Week ed è la protagonista della nuova campagna Desigual dal titolo Born to Disobey, Nati per disobbedire. E lei in fatto di disobbedienza ne sa qualcosa. A 18 anni ha vinto la causa che le ha permesso di recidere il legame con il padre e così di assumere il cognome da nubile della madre. A 16 anni ha iniziato la transizione di genere, il padre voleva a tutti i costi un figlio maschio, lei oggi è una giovane donna ed è anche diventata una delle voci di punta in difesa dei diritti delle persone trans negli Stati Uniti. E ora appunto è protagonista della nuova campagna di Desigual e del suo messaggio, e cioè la ribellione più grande non consiste, secondo Desigual, non consiste più nel combattere il sistema, ma nel rifiutare di farne parte, perché quando tutto ti invita a obbedire, la risposta è l'atteggiamento, l'ironia e la libertà di essere te stesso. E fin qui potrebbe non esserci nulla di strano. Aggiungiamo allora un altro particolare: in questa campagna Vivian Wilson si prende gioco dell'intelligenza artificiale. In un video in cui sgranocchia, per dire anacardis, comunque sgranocchia qualcosa, seduta in giardino, dice: "He was designed to obey, I wasn't." Lui è stato disegnato, progettato per obbedire, io no. E mentre lei sta seduta su questa bella sedia confortevole alle spalle il giardino, sullo sfondo appunto vediamo passare un tosaerba, e il tosaerba, a guidare il tosaerba è un robot. Lei preme un pulsante e il robot si lascia cadere al suolo. Oppure c'è un altro video, basta andare sui social, li trovate. In quest'altro video la vediamo portare a spasso un robot al guinzaglio come se fosse un cane, e la vediamo intenta di insegnarle a pronunciare Desigual. Per tutto il tempo il robot va in tilt, portando alla fine Vivian a dire: alcune cose non sono fatte per essere aggiustate. Insomma, l'ironia non manca, e vediamo un protagonista, questa giovane donna bionda, alta, un po' androgina, molto ironica e senz'altro, così almeno appare in queste immagini, in questa pubblicità, molto sicura di sé. Ecco, in tutto quanto abbiamo detto non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Vivian Wilson è la figlia di Elon Musk, una delle figlie di Elon Musk, perché lo dicevamo anche prima con Alessandro Bertoglio in collegamento da Venezia, dove appunto c'è il documentario su Elon Musk. Diceva che i figli sono 14, forse anche altri di cui non si sa l'esistenza. Ma anche il timing della campagna di Desigual non è male, appunto perché a Venezia si presenta il documentario sul padre, mentre Vivian Wilson, attraverso il marchio di moda, prende posizione sul pericoloso impatto dell'intelligenza artificiale sulla società, che a suo dire toglie lavoro a creativi di talento, è dannosa per l'ambiente e si prende gioco di noi, delle nostre emozioni con colore e forme fake.
Or a young Turk, you may be the head. much worker working on home. Might be a lemon in a mansion, might be a lemon in a dome. You may own guns and you may own tanks. You may be somebody's landlord and you may own banks. But you're gonna have to serve somebody. Gonna have to serve. It may be the devil or the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You may be a preacher, preaching spiritual pride. You may be a city councilman, taking bribes on the side. But you're gonna have to serve. You drink milk, you eat caviar on some bread. You may be sleeping on the floor and sleeping on a king-size bed. You're gonna have to serve somebody. Yeah, you're gonna have to serve. It may be the devil or it may be the love. You're gonna have to serve somebody.
Ed erano l'incredibile sassofono di Jevon Jackson, questo sassofonista americano, accompagnato dalla voce di Lisa Fisher in questo brano Gotta Serve Somebody, tratto dall'album Jackson Plays Dylan del 2026, brano che ci ha traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Sono le 18 e 3 minuti in questo istante. Noi ascoltiamo Rod Stewart e Jules Holland con la loro Ain't Misbehaving e poi parleremo di una mostra che apre tra poco alla biblioteca cantonale di Bellinzona.
No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Like Jack Connor in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. You gotta believe me, baby. Stay out late, nowhere to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Ow! Oh yeah.
Say I've made nowhere to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Yes, I am, darling. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Questa sera alle 18.30, dunque tra una ventina di minuti, alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona si inaugura Mira Biblia, una mostra nel labirinto di libri mai scritti. Un'esposizione, un progetto a cura della direttrice Paola Piffaretti, che vede la collaborazione di Paolo Albani e Paolo Della Bella. Paolo Albani è scrittore, poeta, visivo e performer. Paolo Della Bella è artista, illustratore e fotografo, ma soprattutto entrambi sono gli autori di Mira Biblia, catalogo ragionato di libri introvabili, potremmo dire anche inesistenti, pubblicato nel 2003 da Zanichelli. Oltre 500 titoli, ma noi vogliamo saperne di più e per saperne di più abbiamo nostro ospite proprio poco prima dell'inaugurazione, Paolo Albani. Buonasera, ben trovato.
Salve, buonasera.
Allora, Paolo Albani, dicevamo prima, questa mostra prende spunto da questo catalogo ragionato del 2003 di libri introvabili, potremmo dire anche libri inesistenti, libri che non esistono, ma allora come si fa a fare una mostra di libri come questi?
Dunque, sono libri che stanno dentro altri libri. Non c'è scrittore al mondo che in un suo testo non abbia mai inventato un libro, citato un libro non vero. Immaginario, di fantasia. Spesso gli autori, gli scrittori sono anche generosissimi, danno le misure del libro, l'editore, la città, il numero delle pagine, se c'è una macchia di caffè sulla copertina, eccetera. Altre volte no, insomma, citano solo il libro del inventato, e ci sono vari trucchetti. C'è chi per esempio usa un personaggio vero, uno scrittore vero come Giorgio Perec, e gli attribuisce un libro finto. Questo lo ha fatto per esempio Villa Matas, in un testo molto bello sugli scrittori del no, cioè quelli che hanno smesso di scrivere, eccetera. Quindi si può fare, insomma. Poi, come diceva Eco, tutti i libri parlano di altri libri, quindi questo, la cosa bella è che Paolo Della Bella,
sì,
il gioco di parole è voluto, ha fatto le copertine di questi libri inesistenti con tanto di titolo. Poi noi ci abbiamo aggiunto la scheda, la sinossi, eccetera, eccetera. E Paola Pissaretti ha allestito questa mostra in un modo veramente meraviglioso,
ecco.
Perché ha messo accanto ai libri inventati i libri di riferimento.
Ecco, poi volevo dire che meraviglia anche avere una mostra come questa di libri inventati che poi stanno dentro ad altri libri in una biblioteca che alla fine di questi libri ne contiene così tanti, sì, no? Che poi sono proprio quelli che alla fine ci raccontano di questi libri inesistenti, e quindi mi sembra che davvero possano, sì, dare luogo ad un'atmosfera magica. Allora, intanto volevo chiedere, lei diceva l'allestimento che è un po' anche è una sorta di labirinto, ma prima di questo la mia curiosità era anche, si può dire che questa mostra nasce un po' o è traghettata, o come dire, arriva da lontano, arriva da New York e da New York a Bellinzona, ecco, così la volevo mettere.
Sì, effettivamente questa è la prima mostra che viene fatta di questi libri introvabili. Il titolo è un po' preso dagli oggetti introvabili di Karelman, che è un autore dell'Ulipo francese. Nasce sulla suggestione di un catalogo di libri immaginari fatto da Wright Byers a New York, con un bellissimo catalogo patinato, con le riproduzioni. Anche lui, sono tutti libri appunto tridimensionali, ecco, questo mi dimenticavo di dire, non sono riportate le copertine piatte, nude e crude, ma sono veramente dei libri tridimensionali, cioè come se fossero dei libri veri. Anzi, io adesso che sto guardando questa mostra mi sembrano più veri dei libri veri, insomma.
Mi sembrano più veri dei libri veri, questo mi piace molto. E senta, dicevo prima, ecco, di questo allestimento che un po' ricorda la forma del labirinto, e questo magari ci porta anche ad uno degli scrittori, insomma, che possono venire subito in mente quando si parla e si pensa a dei libri immaginari.
Borges, immagino, sì. si riferisca.
Sì, non voleva essere una domanda a tranello.
No, però sì, Borges ha detto che perché un libro esista basta che sia possibile, che è una cosa veramente molto, molto bella. Però io direi che il padre di tutto questo, il padre veramente fantastico, è Rabelais. Rabelais che si inventa tutta una vera e propria biblioteca. Ecco, questo mi dimenticavo di dire, che ci sono degli autori che si sono inventati addirittura delle biblioteche di libri immaginari. Quelli di Rabelais sono fantastici, perché molti di quei libri che lui ha messo in questa biblioteca sono delle parodie, delle prese in giro di libri veri.
Insomma, quante cose può l'immaginazione. Questa sicuramente è una mostra da non perdere, ma da non perdere anche l'inaugurazione che ci sarà tra poco alle 18:30 in Biblioteca Cantonale. Allora ci saranno Paolo Albani, che appunto adesso è nostro ospite, Paolo Della Bella, entrambi hanno lavorato a questo catalogo ma anche a questa mostra curata da Paola Piffaretti, e poi ci saranno questa sera anche il direttore delle biblioteche cantonali Stefano Vassere e anche la giornalista della RSI Rachele Bianchi Porro, che noi conosciamo volto di Nero su Bianco. Cosa mi resta, Paolo Albani? Non mi resta che augurarle una splendida serata, e chissà, questi libri immaginari, quante cose si possono fare anche con questa mostra, ognuno di noi quante cose potrà fare con la propria immaginazione, ispirato, ecco, da questo allestimento e da questa mostra. È stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair, and are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger head and the way you like to dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to dress. Won't you come on over and stop making a fool out of me?
Che chicche, questa sera K, Amy Winehouse, Valerie, brano tratto dall'album Back to Black, famosissimo album del 2007 di Amy Winehouse, che ci ha portati al nostro appuntamento con K e Spalle. Io saluto subito il nostro ospite di questa sera, Roberto Scarcella. Buonasera, ben ritrovato.
Ciao Natascia, buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
Buonasera Roberto, responsabile esteri della regione. Noi questa sera, Roberto, vogliamo iniziare il nostro K e Spalla partendo diciamo dal tennis, da un episodio, cioè il rientro di Alcaraz dopo il suo infortunio, un rientro che però non è stato fortunato.
No, per nulla. Lui aveva già saltato metà della stagione, aveva saltato Roland Garros, aveva saltato Wimbledon, era rientrato immaginando insomma che potesse vincere anche per l'assenza di Sinner, infortunato. Invece la scorsa notte a New York, quando ormai qua era mattina, ha perso contro l'americano Ben Shelton. Ha perso dopo 4 ore e 31 minuti di partita alle 3:33 del mattino, dopo aver vomitato in campo e dopo essersi sentito male una partita giocata di notte con l'80% di umidità a velocità ormai pazzesche come sono le velocità ora nel tennis. E questo ha fatto porre tante domande a tanti.
Certo, ma intanto adesso qui per esempio è rinfrescato, ma è tutta l'estate che ci si chiede, no? Perché si parla, insomma, si dice che dobbiamo ripensare alle nostre vite, ai nostri stili di vita, visto questo grande caldo che oramai interessa ampia parte dell'estate e che ci mette a dura prova, appunto in tanti ambiti, e non è escluso da questo anche l'ambito sportivo. Però non mi sembra che poi quest'estate alla fine siano state fatte, come dire, ci siano state delle pause o dei cambi di programma, data il caldo eccessivo che, insomma, abbiamo vissuto a tante latitudini.
Assolutamente, anzi il tennis sta facendo di tutto per andare al contrario, nel senso che questo problema in Australia, all'Open di Melbourne che viene giocato a gennaio, quindi d'estate da quelle parti, negli ultimi anni ci sono stati anche svenimenti, persone che sono state ricoverate, giocatori, giocatrici, e non si è fatto nulla. Addirittura, se non ricordo male, 2 anni fa c'erano degli incendi proprio dovuti al caldo e il fumo degli incendi invadeva il campo e continuavano a far giocare i giocatori nonostante oltre al caldo ci fosse anche il fumo degli incendi. Quest'anno a Roland Garros ancora peggio, partite a mezzogiorno giocate a 40 gradi, Sinner che sta male perde proprio in una partita giocata a mezzogiorno. Ora succede anche questo ad Alcaraz. Ieri dopo la partita Bertolucci, che conosciamo, ex giocatore dell'Italia, ex capitano dell'Italia, ha detto: stanno cercando di uccidere questo sport, oltre 4 ore di partita che termina alle 3:30 di mattina, poi si disperano per le assenze causa infortuni. Vergogna. Questo significa perseguire un piano diabolico atto a distruggere il tennis. Un anno senza Rune e Dre, per mesi ai box per Alcaraz, Musetti e Sinner, mi raccomando continuate così. Ti aggiungo a tutto questo una frase di McEnroe, che ne sa più di me, che dice: sono ragazzi di 20 anni e hanno corpi già logorati da infortuni che un tempo vedevamo a fine carriera. Insomma, questo è un po' il bollettino tragico di fare questi tornei, continuare a organizzarli senza pensare poi a chi questi tornei, alle star dei tornei, a chi poi fa interessare le persone, no?
Certo, ma infatti mi viene in mente proprio quest'estate qui a Cappa, in uno dei nostri, insomma, nel nostro spazio di Pensieri in Libertà, avevo proprio parlato dei mondiali di equitazione che si tenevano ad Aquisgrana a fine agosto. Noi lo sappiamo, fine agosto caldissimo, e pensare anche a questi cavalli, insomma, che alla fine dovevano fare queste gare di salto ostacoli. I cavalli naturalmente non possono scegliere, ma anche lì mi chiedevo, non si può magari posticipare, aspettare, fare qualcosa, magari, ecco, cambiare un po' il cartellone, il programma, perché è davvero difficile sostenere delle gare agonistiche ad alto livello, naturalmente con questo clima che sta così cambiando, con questo clima così feroce, così difficile col quale convivere. E tra l'altro, Roberto, visto che noi ci occupiamo di media, un'altra curiosità, non so, penso a Sinner quest'estate, appunto, che ha avuto poi delle difficoltà, anche se alla fine è stato vittorioso. Ogni volta che c'è un infortunio mi sembra che poi se ne scriva per giorni e giorni, come se fosse una cosa, come dire, che non deve succedere assolutamente, e poi quando succede però c'è quasi un'attenzione morbosa, ecco, a questi casi.
Sì, sì, poi non cambia nulla, no? La cosa brutta è che poi si parla di questi infortuni ma non si cerca di risolvere il problema. È un po' un circolo vizioso, no? Perché poi fa comodo a tutti che ci siano tanti tornei, che si parli tanto dei giocatori, che si giochi di più, torna comodo a tutti, ma poi in realtà alla lunga no. E c'è una battaglia, ad esempio, in seno al basket negli Stati Uniti con la Lega, che vuole che i giocatori giochino almeno 65 partite della stagione sulle 82, perché ormai le squadre e i giocatori migliori si ritengono, diciamo, freschi per i playoff e per le fasi finali. Quindi la federazione vuole fare giocare di più e i giocatori stanno provando a giocare di meno, anche rinunciando casomai a qualche dollaro. Ne guadagnano tantissimi, quindi non è un grande sacrificio. Però se arriviamo a vedere i giocatori di basket o anche quelli di calcio, c'è stato il capitano della Spagna, campione del mondo, che ha detto siamo vicini allo sciopero, e il sindacato calciatori che sta provando a far diminuire il numero di partite che un giocatore può giocare nell'arco di una stagione. Quindi i tentativi si stanno facendo, purtroppo se ne parla poco, si parla di più dell'infortunio nel momento in cui avviene.
Certo, l'infortunio è il momento in cui avviene, e Roberto Scarcella, dicevamo, allora bisognerà cambiare qualcosa, ma sicuramente un elemento che noi ritroviamo nello sport, ma che ci interessa a tutti, come un po' come anche il clima, è il fatto che facciamo fatica oggi a prenderci più tempo, e che in qualche modo è come se ci mettessimo da soli in una condizione o in delle condizioni dove la pressione aumenta sempre di più.
Sì, sì, facciamo esattamente come fanno i tornei dell'ATP, cioè aumentiamo gli impegni, aumentiamo le app che andiamo a scrollare sul cellulare, sembra che non se ne possa fare a meno, aumentiamo appunto impegni con noi stessi e con gli altri, e poi le giornate sono sempre di 24 ore, quindi anche noi nel nostro piccolo, in cose che magari non sono così stressanti come i tornei di alto livello, però nel nostro piccolo, nelle nostre vite, poi lo sappiamo come finisce, no? Che poi, insomma, aumentano il bisogno di aiuti di ogni tipo, dallo psicologo agli integratori, se non a cose ancora magari più, diciamo, di tipo medico, e quando invece forse ci basterebbe un po' rallentare. Quindi il consiglio che a volte i giocatori professionisti danno alle federazioni, forse noi dovremmo darli a noi stessi, no?
Certo, certo, nel nostro piccolo più qualità, meno quantità, correre meno, prendersi di più il tempo, farci caso alle cose che accadono, come diceva Vonnegut. Roberto Scarcella, vero, come sempre è stato un piacere, grazie per essere stato con noi.
Grazie, buona serata.
A presto. We'll be right back.
howling, Gwanna, Gwanna, Mustari, Utsara, Tipaka, howling, Gwanna, Gwanna, Utatabo, Utalape, Utatabo, Utalape, Tamasari, Wako, Africa, Ella, Bobo, Bobo, Utatabo, Utalape, Hala, Hala, Chile, 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 Utatabo. Dum dum de dum dum de bam 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 ba de Utatabo Utalape Utatabo Utalape Uena mama Olo kolo 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 Endo de bam 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 ba de
Ma che ritmo, che energia, Ebel Selassie, violoncellista sudafricano con questa sua Ka Boaleng on the Sharp Side, tratta dall'album Where is Home, brano che ci ha portati già in chiusura della nostra puntata di K di questa sera, una puntata scoppiettante che è andata veloce, veloce con tutte le voci che abbiamo avuto, gli ospiti, anche l'ospite in studio, Philippe Blanc, questa sera. E Kappa torna come sempre naturalmente domani alle 17, tra poco invece Modem e poi alle 19 c'è l'appuntamento come di consueto con l'informazione con 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata, sicuramente sarà una serata fresca, un buon proseguimento d'ascolto, state bene e se vorrete ci ritroveremo qui sempre domani alle 17. A presto!